Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ancora una volta abbiamo come ospite il maestro Carlo Aonzo, mandolinista di fama internazionale, che ha concluso la sua serie di documentari L'Italia dei mille mandolini, che presenta il legame tra le grandi città italiane e il mandolino. Innanzitutto diamo il benvenuto a Carlo Aonzo. Maestro, grazie per aver accolto ancora una volta il nostro invito.
Buongiorno a tutti gli amici di SBS. Sono molto contento di essere tornato qui con voi oggi.
Come è legata la storia del mandolino a queste regioni? Iniziamo dall'Emilia Romagna.
Sì, innanzitutto voglio spiegare le ragioni di questa serie di documentari. Sono una serie di approfondimenti del mandolino e la sua storia in ogni città italiana o anche regione. Perché noi conosciamo oggi il mandolino, che è uno dei simboli dell'Italia, però lo conosciamo come il mandolino napoletano, e in realtà, andando a cercare, si scopre che il mandolino poteva essere genovese, milanese, siciliano o in altre decine di modi, perché ha una storia profondissima anche in tutte le altre regioni d'Italia. Ad esempio, con i nostri documentari siamo partiti da Genova, dove scopriamo che lì è stato fatto il primo concorso in assoluto mandolinistico, nella storia, siamo nel 1892, oppure lo scopriamo a Milano, Giuseppe Verdi era il presidente onorario del Circolo dei Mandolinisti di Milano. Scopriamo un mandolino straordinario in Sicilia, a Catania c'era una produzione di strumenti musicali incredibile, e il primo strumento della lista di tutti gli altri strumenti è appunto il mandolino per numero di produzioni. E in Sicilia c'è una storia mandolinistica importantissima con dei solisti straordinari, no? Cito Giovanni Gioviale, ad esempio, che grazie ad alcune incisioni che lui ha effettuato a New York negli anni 40 possiamo ancora oggi ascoltare i suoi incredibili virtuosismi. Parliamo dell'Emilia Romagna, dunque, sì, anche a Bologna, Modena, a Ferrara c'è una tradizione mandolinistica fortissima, con anche un tipo di mandolino specifico che aveva elaborato il liutaio Luigi Mozzani, e quindi si può trovare anche un mandolino ferrarese o modenese, che dir si voglia. Tra l'altro, Domenico, voglio anche darti una notizia fresca, perché forse proprio grazie a questi documentari che abbiamo fatto, L'Italia dei mille mandolini, abbiamo un po' smosso gli animi legati al nostro strumento, e il Conservatorio di Ferrara ha istituito la cattedra di mandolino. Questa era per la prima volta nella storia d'Italia che il Conservatorio di Ferrara. Abbiamo cattedre di mandolino già in altri conservatori, Milano, Palermo, Napoli ovviamente, L'Aquila, però manca ancora in molte città, e Ferrara ha finalmente deciso di istituire la cattedra. Infatti è una notizia che ci rende molto orgogliosi. Grazie.
Beh, grazie a te per il tuo impegno. A questo punto apriamo una parentesi. Come mai in Italia ci sono, non solo in Italia ma in tutto il mondo, anche in Australia ci sono delle orchestre di mandolinisti? Il mandolino viene studiato da migliaia di studenti in giro per il mondo. In Giappone c'è una scuola particolare e un affetto particolare per questo strumento, però non viene insegnato in tutti i conservatori. Come mai?
Ma intanto diciamo che in Italia sicuramente siamo avanti per quanto riguarda i conservatori, perché anche se non è capillare come è successo invece per la chitarra, siamo diciamo qualche decennio indietro rispetto allo studio, all'insegnamento della chitarra. Ci sono diversi conservatori che lo insegnano, ne mancano ancora molti, però siamo sulla buona strada. Il problema è che sì, che c'è una sorta di discriminazione nei confronti dello strumento, perché c'è ancora, diciamo, molta ignoranza, è appunto relegato ad un ambito folcloristico del nostro paese. In realtà ha una storia nobilissima, importantissima, se pensiamo a Vivaldi che scrive concerti per mandolino, Beethoven che scrive per mandolino. Insomma, questi punti saldi che ci fanno capire che siamo alle prese con uno strumento perlomeno normale, ecco. Poi per tante persone è molto speciale, però è uno strumento che si esprime sia nell'ambito folcloristico, e lo fa nel folklore di non solo italiano, ma anche di tantissimi altri paesi, e poi si esprime anche a livello accademico, appunto con la musica classica e l'insegnamento nel conservatorio. Manca ancora la possibilità di insegnarlo nelle scuole medie italiane, cioè nelle scuole medie di indirizzo musicale italiano c'è una lista di strumenti che possono essere insegnati, tra tutti questi strumenti manca il mandolino, cioè in Italia nelle scuole medie non può essere insegnato il mandolino. Nonostante questa carenza legislativa, ci sono tanti professori che io mi diverto a chiamarli fuori legge, che mettono il mandolino lo stesso, danno la possibilità agli allievi di imparare il mandolino, perché i ragazzi lo cercano. E allora abbiamo esempi virtuosi come la scuola di Bergamo, oppure a Ferrara stessa c'è anche lì nella scuola media la possibilità di imparare il mandolino, a Roma ci sono alcuni fuorilegge che comunque insegnano il mandolino, e questo è un problema che deve essere risolto presto dal legislatore, perché è assolutamente assurdo che in Italia il mandolino non possa essere insegnato nelle scuole medie al pari degli altri strumenti.
Questa percezione diciamo del mandolino legato solamente all'ambito popolare folcloristico ti ha spinto ad aprire una polemica con uno dei più famosi giornalisti italiani recentemente, Vittorio Feltri, dove hai usato anche parole abbastanza dure. Ecco, come mai te la sei risentita di questo commento che Vittorio Feltri ha fatto parlando del coronavirus e usando il mandolino come esempio?
Ma in realtà non è che mi sono risentito, io cerco di cavalcare l'onda mediatica che espressioni di quel tipo li fanno. Vittorio Feltri è molto bravo ovviamente, del mestiere, sa come fare per bucare la notizia, fa delle affermazioni forti, ma lui se la prende, diciamo, con quello che secondo lui è la cultura del Sud Italia, no? Dice che quelli del Sud Italia vogliono uscire per andare a passeggiare e suonare il mandolino, cioè, diciamo, lui è un bravo provocatore. È ovvio che il suo obiettivo sono le abitudini delle persone del Sud Italia, mettendo lui invece sul piedistallo di quelli del Nord che invece vogliono uscire da di casa per andare a lavorare. E diciamo che noi sfruttiamo questa sua capacità, che poi appunto è una provocazione, una chiara provocazione, però di mezzo c'è anche il mandolino, diciamo, no, guardate che il mandolino che cita Feltri è un falso mito, perché Feltri, che è nato a Bergamo, se dice questo vuol dire che non sa che proprio a Bergamo invece c'è una fiorentissima attività mandolinistica e tra l'altro soprattutto sui giovani, c'è un concorso internazionale, c'è un'orchestra, c'è un'attività fortissima. E lui facendo queste esternazioni offende anche i suoi stessi cittadini, la sua stessa città, per ignoranza, ecco.
Quindi non è vero che in Italia al sud si esce per andare a suonare il mandolino, invece al nord, finite le restrizioni del coronavirus, si esce per andare a lavorare.
Ma no, assolutamente no, queste sono battute, sono proprio battute, provocazioni che vanno raccolte per quello che sono, per riderci sopra, insomma, per ovviamente non far passare un messaggio discriminatorio che è assolutamente assurdo, ma non penso questa sia l'intenzione di Feltri.
Torniamo a parlare di mini documentari della Sicilia. È interessante scoprire che anche Luigi Pirandello, il premio Nobel per la letteratura, era un amante di mandolino.
Lui usa tantissimo nelle sue descrizioni il mandolino proprio per mettere il suono nelle orecchie dei suoi lettori, di questo momento di festa che viene proprio, rappresentato dal suonare dei mandolini e delle chitarre. Per cui in uno dei nostri documentari dedicato alla Sicilia, addirittura citiamo due o tre passaggi dove lui appunto vuole dare questo senso del suono che pervadeva le strade delle città ai tempi in cui erano ambientati i suoi racconti, e quindi cita il mandolino spesso perché evidentemente aveva anche lui questa sensibilità, questo ricordo dei mandolini che risuonano nelle strade, nei centri cittadini. Sì.
Certo, concludiamo con il Veneto perché uno dei maggiori compositori italiani, Antonio Vivaldi, ha scritto molta musica per il mandolino e lui lo suonava anche. Quindi, diciamo che il Veneto probabilmente ci fa capire che potrebbe essere la patria del mandolino.
Sì, in Veneto scopriamo, anche partendo proprio dal Medioevo, perché basta ammirare gli affreschi conservati alla Galleria dell'Accademia a Venezia. Già negli affreschi vediamo che negli strumenti antichi c'è il liuto da una parte e un altro strumento che non possiamo, diciamo, filologicamente chiamare mandolino perché il termine non esisteva ancora a quel tempo, ma che io mi prendo la licenza di chiamare mandolino medievale perché altrimenti si genererebbe confusione, perché magari in quel tempo veniva chiamato chitarra quello strumento, ma per noi oggi il termine chitarra evoca uno strumento completamente diverso. Invece quello era il mandolino medievale, lo vediamo già negli affreschi di Lorenzo Veneziano, Niccolò di Pietro. Insomma, c'era questo strumento ben distinto dal giuto che poi evolvendosi è diventato il mandolino. A Venezia Vivaldi appunto lo utilizza non solo per i suoi concerti, ma anche per caratterizzare, per impreziosire un'aria di un suo oratorio, la Giuditta Triunfa. E poi ci sono tantissime altre storie, lo scopriamo anche nella musica moderna, perché poi di ritorno dagli Stati Uniti è arrivata la musica bluegrass e in Veneto ci sono dei gruppi che lo utilizzano in quel senso, per cui il mandolino ha fatto questi viaggi, è andato oltreoceano, ma poi è anche ritornato dopo aver generato nuovi generi musicali altrove, poi tornato in Italia in questa nuova veste e ha avuto successo anche nella nuova veste moderna. Una cosa importante che voglio dire a proposito di questi documentari, che adesso abbiamo finito praticamente la prima stagione, abbiamo prodotti 8, adesso sta per uscire proprio in questi giorni il documentario sul mandolino emigrante in quanto identità degli italiani, che se lo sono portato dietro come simbolo, insomma come elemento fondamentale della loro identità. E abbiamo realizzato un documentario su questo argomento e dove parleremo principalmente dell'Australia, per cui vi consiglio di guardarlo perché sarà interessantissimo vedere come il mandolino ha colonizzato anche l'Australia, soprattutto grazie agli emigranti italiani.
Carlo Aonzo, è stato un piacere, attendiamo che venga poi pubblicato questo documentario per poterne parlare. Carlo Aonzo, grazie.
Grazie a voi, è sempre un piacere per me stare con SBS e speriamo di vederci presto nel vostro meraviglioso paese.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.